Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, ben ritrovati, eccoci a una nuova puntata con Maria e Giulia.
Ciao, buongiorno, Giulia. Buongiorno a tutti.
Giulia è con noi, una bella donna di 33 anni che tra poco partirà e andrà via, quindi mi lascia proprio la sua testimonianza prima di tornare al paese natio, diciamo così. Allora, vorrei dare numeri telefonici per chi volesse poi contattarci. Abbiamo lo 0362 24 5400. Per gli sms 338 52 23 006 potete scriverci un'email a info@crc.fm oppure su carta, con carta e penna, chi lo vuole ancora fare può farlo, scriveteci CRC, Spicciole di Fede, Corso Matteotti 50, 20831, Seregno. Dicevo appunto che Giulia ha sentito proprio da parte di Dio di prima di partire, perché tra breve tornerà al paese dove è nata, Napoli. Hai lavorato qui 3 anni e mezzo,
sì,
mi dicevi.
Sì, sono qui dal 2009.
E quindi tra poco ti entusiasma il fatto di tornare nella tua
terra? Mi dispiace tantissimo lasciare Milano, perché è una città che mi ha dato tanto, ho investito tanto e avrei voluto vivermela ancora un pochino in più, però va bene così.
Però sei qui per lavoro?
Sono qui per lavoro,
per
sì.
Lavoro, quindi mi dicevi che sei stata postina qui, sì, in una zona centrale di Milano?
Sì, Milano città, uno degli uffici più grandi di Milano, ho lavorato qui per 3 anni e mezzo, e 2 anni fa ho fatto una domanda di trasferimento. Così l'ho gettata lì, perché forse era anche l'inizio che ero qui, non mi ci volevo abituare. Poi mi sono profondamente innamorata di Milano.
E tu quindi facevi delle tappe quando eri più giovane, sei 20 anni,
sì,
23 anni. Facevi,
quando ero nel mondo, nel mondo, nel nostro parlare.
Nel nostro parlare evangelichese, sì. Nel mondo, e prima che tu conoscessi
Gesù.
E prima che accettassi di servire Gesù,
sì.
Prima che tu nascessi di nuovo, perché la nuova nascita,
sì,
arriva in quel momento in cui il cuore è trasformato.
Sì,
di questo poi magari ci arriviamo piano piano. Per cui un po', quindi dicevo appunto, no, ho qui davanti due occhi verdi. Due occhi verdi.
E manco scherzano, vero?
E miei sono scuri, però.
Però sono
belli. Quindi una giovane donna che ha vissuto tutta una serie di esperienze, tra cui anche abbastanza brutte, perché comunque rimanere, anche poi lo diremo, lo spiegherai tu, rimanere orfana anche di papà a 1 anno di vita e non conoscere il papà è un segno grande, questo. E un po' anche se sei forte, in qualche misura è una parte di vita.
Sono perle, mi hanno insegnato, sono perle di mal, sono perle nere che poi si trasformano in qualcosa di luminoso, di luce.
Cioè, molto, molto con te abbiamo parlato così mentre vi raccontavi la tua storia, una cosa bella che è venuta fuori è il fatto di come considerare il tempo di Dio, no?
Sì, infatti ieri le ho lasciato un regalino a una mia collega dove ho scritto proprio la pazienza è la virtù dei forti, proprio perché chi ha pazienza, quindi sa aspettare, riuscirà in tutti i suoi intenti, nella volontà di Dio, sempre parlando del nostro mondo spirituale, perché c'è un tempo per ogni cosa e Dio sa maturare i tempi suoi non sono i nostri.
Un versetto emblematico per te, mi dicevi appunto, getta il tuo pane.
Sì, Ecclesiaste, io adoro questo libro, perché è un po' un libro che ti fa anche in crisi, perché è un po' contraddittorio, perché il Signore Salomone dice tutto è vanità. Quindi che ci sia angustia, se tutto è vanità. Però dice, allora tanto vale, non vale fare il bene o fare il male, però c'è sempre una ricompensa per chi si affida a Dio, perché Lui vede e provvede in tutto.
Il tuo versetto che dicevi emblematico è
getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai.
Quindi da Ecclesiaste 11:1.
Sì.
E tu l'hai sperimentato, mi dicevi,
io
tanto per proprio in questo periodo,
sì.
su questione del tempo.
Sì, 3 anni fa mi è stato dato questo versetto. Io ero in procinto di arrivare qua a Milano da emigrante, tra virgolette, con la valigia. Non sapevo cosa mi aspettavo, avevo bisogno di una chiesa, ero da poco convertita e avevo delle preoccupazioni, dei pesi. Getta il tuo peso sull'Eterno, potremmo anche dire, no? Il Signore mi ha detto, vai, non ti preoccupare, abbi fede in me, getta il tuo pane sulle acque, perché lo ritroverai. Il tempo non... lascia perdere il tempo è il mio. E in questo lasso di tempo, di 3 anni e mezzo, ci sono state anche delle insicurezze, un po' di prove, diciamo così. Ora io ritorno a casa dopo 3 anni e mezzo e ritrovo il mio pane così come l'avevo lasciato.
C'era
perché mi era stato... mi era stato speculato, sottratto... un po' di eredità di papà, diciamo, tra virgolette, che io avevo affidato a delle persone di cui mi fidavo, però Dio ha fatto venire tutto a galla, ma nell'arco di un mese, e ha preparato tutto. E io ora torno a casa, Dio è perfetto.
Allora Dio è anche giusto.
È buono, è giusto, ma è perfetto.
Perfetto,
il
anche
suo
nei
tempo.
Tempi.
No, è importante, una cosa importante, il tempo di Dio è perfetto, dobbiamo avere la pazienza. Questo è che ci renderà forti poi al momento giusto.
Magari, chissà, se l'avessi avuti prima non saresti stata così in gamba.
Preparata, diciamo.
Preparata
forse.
Anche per
in
gestirle.
In gamba forse dire poco, forse matura, non dico quanto basta, però pronta per il momento, perché è un tempo per ogni cosa.
E per quello, secondo il mio punto di vista, imparare a rimanere con Dio, sottomessi anche le cose che non comprendiamo, ha un senso logico. La tua vita è stata una vita complessa, direi, perché poi io l'ho raccolta un po' prima per sapere chi tu fossi. Quindi sei nata a Napoli 33 anni fa.
Sono nata a Napoli il 7 maggio e dopo un, diciamo, mia mamma mi aveva 23 anni, napoletana, mio papà di provincia napoletana. Purtroppo dopo un annetto periodo di Natale lui si ritrova in un agguato di camorra e per uno scambio di persone viene ammazzato con altre due persone. Quindi c'è stata un po' una tragedia in famiglia, grazie a Dio ero piccola, diciamo che non mi ricordo il dolore. Ho sentito la mancanza che ho realizzato poco fa, però comunque diciamo che non è stata una cosa bella, sarei anche un po' cinica a parlare così. Fortunatamente diciamo che è stata molto forte la presenza della famiglia di mio padre, con me, con mia madre, noi eravamo sotto le sue ali, come possiamo dire biblicamente, della famiglia di mio padre. Ci hanno allevate, io poi ho avuto dei problemi di salute molto piccola e un fratello di mio padre, medico, ha iniziato diciamo a prendersi cura di me perché si pensava avessi della fosse affetta da leucemia ed invece era una forte piastrinopenia. Lui si è impegnato a curarmi, mi ha preso a cuore, veniva in Svizzera a prendere i farmaci nel lontano 1980 e non lo so, è maturato qualcosa nel suo cuore, un peso, ha deciso di sposare mia madre. Quindi il fratello di mio padre ha deciso di sposare mia madre.
Questo mi è piaciuto tanto, perché comunque
è un bel cuore.
Sì, perché tu ti sei trovata con un uomo che non era un estraneo.
No, è un consanguigno, tra virgolette. Ho ottenuto il cognome di papà. Poi loro si sono risposati, è nato mio fratello, io ho scelto il nome, l'ho chiamato Simone, non vi nascondo che ci sono stati dei conflitti di gelosie perché poi essendo ragazzina tutta l'attenzione che mi era sempre stata data da un anno a questa parte si scosta un po' sul mio fratellino, però ora andiamo che è una bellezza.
Quanti anni ha di differenza?
Mio fratello ha 10 anni di differenza, e Simone ha 23 anni.
Quindi 10 anni, diciamo, tu eri proprio in un momento anche molto critico.
Molto critico, sì, perché stavo passando dalla pubertà all'adolescenza, quindi stavo iniziando a vedere fuori che il mondo come esisteva. Mi sentivo sola, perché mi sentivo sola, mi sono sentita sola, lo ammetto. Però i miei orizzonti si sono spostati e quindi ho iniziato l'università, ho iniziato un po' a conoscere, ad affacciarmi nelle finestre che, diciamo, ti proponeva il mondo, cosa ti offriva. E ho iniziato anche ad avere dei rapporti un po' di rottura con i miei genitori.
E tua madre e tuo papà, l'unico rapporto, questo papà attuale,
sì,
che poi adesso tu chiamavi zio in un primo tempo.
Sì. Adesso lo chiamo Peppe.
È stato un rapporto in cui è l'unico che tu hai potuto vivere, chiaramente.
Da padre, sì.
Da padre. Quindi come modello hai questo.
Certo, ma lo è.
Lui è ancora, sì, tu mi hai parlato di un grande amore per questo.
Io dico
questo
che ho tre papà, mio padre naturale, mio padre spirituale e il mio padre attuale, ho tre padri.
Però il conflitto è nato lo stesso.
Il conflitto è nato lo stesso perché siamo due caratteri forti, io nonostante fossi nella tenera età, giovane, comunque avevo un carattere forte, ribelle, testa dura, quindi tante cose invece di spegnerle le alimentavo. Però non tutti i mali vengono per nuocere, perché oggi, al giorno d'oggi, posso dire che abbiamo un rapporto fantastico. Io non sapevo che cosa significava avere un padre.
Ma loro non sono nel Signore, cioè non si sono convertiti?
No.
Né tuo papà né la mamma?
No.
Sei l'unica?
Però hanno visto il mio cambiamento e non possono, diciamo, non possono dire che non sia vero, perché mi hanno visto cambiare di punto in bianco da un giorno all'altro e hanno visto proprio il mio carattere cambiare, smussarsi, entrare una pace. E loro anche hanno beneficiato di questa benedizione, lo sanno bene. Però fino a quando il Signore non provvederà a togliere il velo davanti ai loro
certo,
occhi.
Ma tu possiamo vivi solo ancora con loro? Tu,
io torni? Prima di partire diciamo che mi appoggiavo perché ho una dependance vicino a casa loro. Ora farò lo stesso, ritornerò in questa dependance, però sarò sempre lì con loro.
Tuo fratello vive in casa invece più giovane?
Mio fratello vive con loro, studia, si sta laureando, ha avuto dei problemi anche lui un po' all'università perché come me io non mi sono laureata, poi dopo ti racconterò un po'. E sì, vive con loro, è indipendente, anche lui ha una sua macchina, è un buono, Siamo tutti buoni. Poi il problema è che ci si perde per la strada, poi ogni tanto.
Ma poi Dio recupera, no?
Assolutamente.
Ecco, questo è meraviglioso.
Sempre in tempo, poi.
Sempre in tempo. Tu dicevi che bisogna avere fiducia, mi dicevi delle parole belle che vorrei lasciarsi anche a coloro che ci ascoltano, che il tempo di Dio sembra apparentemente lungo, ma non lo è.
No, infatti sì, è quello che io ho provato un po', è una testimonianza, come la posso definire? Quando lui sceglie e decide, è così, non c'è sta niente a fare. Lo dico anche in napoletano, perché quando si deve aprire, quando una cosa è nostra, è una promessa. E bisogna solo aspettare e crederci, però. E andarcela a strappare con violenza di fede, perché è nostra e nessuno la ruberà. Potremmo allungare un po' i tempi, per caso nostra, vuoi per dimenticanze, vuoi per superficialità spirituale, ma ci sono tante. Ma quando è nostra, è nostra. Io non mi aspettavo di ritornare a casa in così breve tempo. Possono essere sembrati una vita, 3 anni e mezzo. Però a oggi, ora, posso dire che sono stati pochissimi.
Ne parliamo più approfonditamente dopo il brano musicale, quindi mandiamo un brano a tra poco.
A tra poco.
Stai ascoltando?
CRC-FM.
Sì, eccoci insieme con Giulia, che è un nome che mi piace moltissimo, Giulia.
Mia nonna si chiamava così, la mamma di papà.
Però...
Mia nonna Giuliana, e mi hanno trasformata in Giulia.
Giulia lo trovo dolcissimo, perché è un nome bello.
Grazie.
Io detestavo il mio quando ero più giovane, Maria, nome sai, comune, cosa che invece adesso non detesto più, mi piace molto. Col tempo l'ho apprezzato,
certo.
Un nome semplice, ma se dovessi vedere una bambina adesso chiamarsi Maria mi piacerebbe. Pensa un po'. Dicevamo appunto del tempo, perché secondo me questo è il dramma comune a molti cristiani.
Siamo in una società che corre, una
frettolosa,
società frettolosa.
Sì.
Il mio pastore la definisce società microonde, perché vogliono tutto e subito. E anche la concupiscenza che opera in questo modo. Quindi, però noi abbiamo una marcia in più e dobbiamo soprattutto trasmetterla a coloro che sono fuori. Anche la pazienza di mostrarsi con le persone che non conoscono Gesù. Io penso che sia la pazienza di saper aspettare, ecco, una testimonianza che noi dovremmo dare alle persone di fuori, la pazienza di trovare il tempo giusto anche di parlare a loro di qualcosa, anche una persona che noi ci stiamo comunque cercando di lavorare, tra virgolette, in Cristo.
Invece
poi sarà lo Spirito Santo a guidare il tutto.
Certo.
Noi dobbiamo avere una predisposizione di cuore.
Quando noi abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, chi fa crescere poi è Dio. Invece
sì.
Noi siamo sempre frettolosi,
sì.
A mettere le mani in pasta.
Purtroppo è la nostra natura.
La nostra natura. E credo che poi tutta l'opera di Dio si svolga in questo, di renderci pazienti e di renderci capaci di aver fede anche quando non vediamo.
Sì, ora mi viene in mente il deserto fiorito. Io sono stata in Israele e sono rimasta colpita e affascinata da questo deserto fiorito e da questo sistema di irrigazione a goccia che loro hanno creato, proprio la pazienza. Cioè, tu vedevi nel deserto di Giudea queste oasi, ma di un verde, Maria, io non ti so spiegare quel verde, era un verde così profondo e puro. E goccia dopo goccia, goccia, con una pazienza esagerata, un tempo che non è descrivibile, loro hanno fatto fiorire il deserto, è scritto anche nelle scritture. Quindi è una questione di tempo. Ultimamente il Signore mi sta parlando molto di questo, proprio perché ci troviamo negli ultimi tempi, sicuramente. E sta affrettando i tempi, siamo passati in un periodo di accelerazione, abbiamo avuto una parola profetica proprio di questo. I tempi sono questi, ma bisogna solo far collimare i nostri tempi con quelli di Dio, cercare di entrare nell'onda, ecco, come un'onda radiofonica, e trovare la frequenza giusta col Signore.
Perché io noto che le persone che non sono in grado di stare al tempo di Dio sono quelle che sbagliano, perché afferrano le cose troppo presto, quindi frutti acerbi.
Sì, ci mettono dell'umano dentro.
Dell'umano all'interno.
Non c'è del soprannaturale, del divino. Di Gesù.
No, non c'è. E quindi questo è un po' un incentivo anche per chi ci ascolta di non assolutamente perseverare, perché
esatto.
Comunque se hanno ricevuto una promessa, se c'è qualcosa nel loro cuore di forte, che sanno che è per loro, anche se non stanno vedendo niente, la cosa che mi colpisce, appunto, sentivo la predicazione di un amico pastore. Mi ha colpito moltissimo, questo anche per me, perché comunque anche la mia vita non è stata facile, nel senso proprio di acquisire tutte le cose che Dio ha preparato per me e molte altre le sto aspettando. E poi però quello che mi ha colpito è di avere pazienza, perché sembra lungo il tempo di Dio,
certo.
Ma tutte le cose arrivano all'improvviso. Quindi una porta che si apre all'improvviso.
Si spalanca, cadono benedizioni, regali, doni, non riesci, devi solo trovare il tempo giusto per aprire tutto, riuscire a
sì.
Prenderli tutti.
Un po' l'esempio biblico che parlavamo io e te prima, come la gravidanza, il parto,
sì.
No?
Sì,
che
sì,
tu raccontavi.
Sì, ma no, prima parlavo con una mia un'amica e diceva proprio, lei è mamma, 3 figli, che Dio l'ha benedetta, e diceva, il lasso di tempo del parto, no? Sono dei dolori micidiali. Infatti, mentre mi dicesse così, io mi sono spaventata. Io vorrei tanti figli, signore. Però lei ha detto che un dottore, parlando con un ginecologo, un medico, dice che ci sia un ormone che nel momento in cui viene fuori il bambino ti fa dimenticare tutto il dolore. E quindi, tac, così come passa via. E quindi tu vuoi fare di nuovo subito un figlio.
E
Questo è.
succede perché anche chi ha
Sì,
avuto i parti difficilissimi poi.
dice che sono le doglie di parto. Io penso alle doglie di parto di Gerusalemme, di donna, tu partorirai. Non, ma non oso immaginare i dolori che uno possa provare.
Però la gioia poi
Ma
di quello che avviene,
sicuramente.
quindi questo è
Ecco, questo
bellissimo.
dicevo, la gioia, proprio l'amore, che ti copre tutto il dolore.
Se il frutto arriva, nel
Sì,
senso che se il bambino nasce, poi è
certo.
così.
È
Tante
talmente.
volte dice la Bibbia, la scrittura, che possiamo partorire anche vento.
Ah sì,
L'importante no, è non partorire qualcosa che non esiste. L'importante
assolutamente.
è covare e conservare, tenere qualcosa che poi porti frutto. Questo è importante
Sì,
anche saper discernere, è importante prefissarsi degli scopi
degli
precisi, degli
obiettivi,
obiettivi anche con
prendere
Dio.
posizione, cercare di fissare un obiettivo, prendere posizione e dire io, per essere. Questo è uno studio che è stato fatto, per esempio, no? Dice, se tu vuoi diventare un leader di te stesso, poi degli altri, ama te stesso come ami avere il tuo prossimo, poi. Tutto il contrario, devi prendere posizione perché tu devi fissare l'obiettivo. Allora, il nostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è cristocentrico. Quindi fissare questo obiettivo che è Gesù e scansare, fare aggomitate, arrivare lì con delle priorità e con anche delle rinunce che Dio comunque non ti farà pesare perché ti riempirà di tutto quello che è suo, che ti. Non ti farà sentire né vuoti né rimpianti, perché è talmente piena la sua gioia, le sue benedizioni ti riempiono talmente il cuore che tu non sentirai manco più la mancanza di una cosa che prima ti faceva stare bene.
Questo avviene in coloro che danno
Il
veramente il cuore,
cuore
sì,
che
perché quei
rinascono.
vuoti sì, che rinascono di nuovo. Perché tante volte io vedo, no, che le persone che veramente hanno una fede certa, che hanno dato il cuore al Signore, possono dire quello che dici tu. Altri il
Certo.
vuoto lo sentono lo stesso perché comunque c'è il conflitto proprio
Assolutamente, tra
interiore
carne e
tra
spirito.
carne e spirito, certo, tra quello che Dio vuole per la loro vita e quello che
Ma
loro
io,
desiderano.
nella mia esperienza da non convertita atea, diciamo, quando ero in fase di crescita, cioè con questi occhi nuovi, posso solo testimoniare di come il mondo è bombardato da messaggi subliminali, da tutti questi fenomeni, questi mass media. Noi siamo un mass media in questo momento. Di come comandano le masse, questa è una cosa diabolica, ci sono stati degli studi escatologici sotto. E quindi, ripensando anche al mio passato, proprio come fossi io guidata dai gusti, dalle tendenze, e di come il diavolo ti porta ad uscire fuori strada, oppure ti porta quando ancora non sei in strada con Gesù, ti porta soprattutto se Dio ti sceglie dalla nascita, no? Perché lui ci sceglie dal
Poi
grembo.
racconteremo vari episodi tuoi che ti hanno condotto poi chiaramente al
Sì, gli
Signore.
step che sono stati fatti, ma Dio quando decide, ti viene a pigliare o coi capelli o ti tira o ti manda un angelo e sei sua, quando partini sei una creatura sua, siamo tutti creature sue e noi dobbiamo essere solo forti, fortificarci e andare a strappare fuori le persone per riportarle a lui.
Tu mi dicevi che a 5 anni sei stata malata, che
Sì.
avevi sintomi quasi da leucemia.
Sì, la leucemia e diciamo questa malattia ha portato il fratello di papà a prendersi cura di me e sì, era una forte piastrinopenia, un'infezione a un antinfiammatorio, infatti io non posso, diciamo, curarmi così. E questa malattia mia ha fatto sì che mio padre attuale, che è lo zio mio zio, il fratello di papà, maturasse in cuore di prendersi cura e prendersi carico di me e di mia madre, di sposare mia madre. Quindi il fratello di mio padre, che non c'è più, ha sposato mia madre e ha avuto un figlio con mia madre. Io ho scelto il nome, si chiama Simone, e ha 10 anni, in meno a me, ha 23 anni. E diciamo che io adoravo mio zio Peppe. Poi, quando è venuta fuori, si è creata questa famigliola. Io sono entrata un po' in conflitto perché è come se l'attenzione si fosse discostata da me a lui. E quindi sono caduta un po' in ribellione parlando biblicamente. E ho cercato altrove, ho cercato fuori. Quindi ho iniziato a fare vita notturna, vita mondana, vuoi anche causa l'università. Io mi sono iscritta all'università a Napoli, frequentavo l'orientale, non mi sono laureata perché mi sono
Che
per
facoltà era?
lingue e letterature straniere. Studiavo
Ah,
inglese e arabo.
però.
Era molto una bella facoltà, sì. E ho conosciuto un sacco di persone che sono anche qui a Milano, chi a Roma. E vabbè, ho iniziato a gustare un po' la vita.
Forse è stato anche il fatto che tu mi raccontavi che comunque tuo papà era abbastanza facoltoso,
Sì,
quindi ti ha lasciato una parte di eredità che poi a 18 anni hai potuto
ha fatto
anche.
un po' come il figlio prodigo, che ha voluto tutte le sue i suoi beni e le è andate a speculare. Grazie a Dio non ho speculato tutto, perché comunque. Quindi in questo mio speculare di vita, di denaro, ma un po' di tutto, mondano, io, tutta nella confusione, diciamo un po' babilonisca di questa cosa, iniziavo già a venire a pregustare Milano. Ci venivo da turista, ci venivo da amica di stilisti che lavoravano qui, parrucchieri, quindi mi ritrovavo anche un po' nell'ambito della moda. Milano, quello che vuoi, quello ti offre. Poi ritornando a queste mie esperienze napoletane, milanesi, ritornavo alla Napoli. Però già mi sentivo un po' cambiata, perché Milano anche una settimana mi cambiava veduta, perché è una città così dinamica e così in continua evoluzione, che
Tu mi descrivi Milano, io ci ho vissuto
non mi
e non,
piace, Maria, mi piace un
no, ma
sacco.
nel senso che io vedo quasi più frettolosa Napoli rispetto a Milano.
Napoli è
Forse.
caotica, Milano è dinamica. Napoli è caotica perché non c'è una linea, non c'è un filo. Invece Milano è perfettina. C'è la fila, guai se esci dalla fila ti prendo una parolaccia, non ti nascondo quante parolacce che ho avuto sul motorino, io faccio la postina, quindi per strada sai capita che fai uno zig zag, ma quante parolacce che mi hanno preso, e a me mi veniva, io gli ridevo in faccia perché sono molto stressati, però qua non so se sia
Ma credo sia sì, i
qualcosa di,
ritmi di vita
sì, ti portano
sono
dalla mattina, capita questa cosa, che invece noi a Napoli ridiamo, ce ne freghiamo e siamo molto flaccidi, molto così,
cosa
molto.
preferisci? Qual è più consone alla
Non lo so,
tua.
io per adesso mi sento un mix, perché non ho nessuna intenzione di abbandonare Milano. Io ora tra un po' andrò giù, però vorrò continuare ad alimentarmi qua, anche perché la mia chiesa è qui e quindi mi dà. Ecco, una cosa che ho imparato in questi 3 anni e mezzo è scegliere e capire che cosa ti alimenta, che cosa ti lascia, che cosa ti dà frutto. E quindi prendere posizione e dire voglio fare questo, voglio seguire questo. E Milano ora farà parte, è entrata nel mio cuore.
Allora ne parliamo dopo il brano
Va
musicale, ma questo è un
bene.
argomento interessante, il fatto che qualcosa entri nel cuore, perché Dio usa tanti mezzi anche per parlare al nostro
Certo.
cuore, quindi mandiamo un brano musicale, a tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Sì, eccoci insieme. Volevo ancora ricordare i numeri telefonici, quindi abbiamo lo 0362 24 5400 che è il numero fisso. Per gli SMS 338 52 23 006. Se volete scriverci un'email info@crc.fm e scriveteci a CRC, Spicciole di Fede, Corso Matteotti 50 20 831 Serenio. Hai visto che si chiama Spicciole di Fede?
Infatti stavo dicendo, che mondo sarebbe senza fede?
Senza fede, però spicciole di fede. Quando
Spicci.
abbiamo dato il titolo a questa trasmissione, si intendeva un po' dare una spicciolata di fede, cioè qualcosa che fosse così tangibile, così semplice, che chi dall'altra parte ascolta possa ricevere immediatamente una parola di consolazione, qualche cosa che possa anche incoraggiarla e ricevere fede attraverso questa trasmissione. Per quello non è solo un raccogliere le testimonianze, ma anche un approfondire l'esperienza personale della persona. Tutto c'è legato all'interno di
Assolutamente.
un'esperienza di vita. Tu non sei arrivata fin qua, sì, perché hai vissuto dei fatti che puoi raccontare,
Sì.
ma in mezzo a questi fatti c'è una formazione mentale, in
Assolutamente.
mezzo a questi fatti ci sono state sofferenze, dolori, pensieri,
Cadute.
cadute, poi ci sono stati anche versetti che hanno contato
Arriva.
per te una
Sì.
formazione spirituale anche nella tua vita, anche materiale come essere umano. E questo per me è molto importante, perché non è che. Quando noi accettiamo il Signore, no? Tu dicevi, ma lui dicevi, ama il tuo prossimo come te stesso, ma noi siamo un'anima che vive, un'anima e spirito che vivono in un corpo. E questi tre elementi sono tre elementi che formano l'uomo, no? Ma questo convivono e vivono insieme, crescendo insieme.
Insieme,
Tu
sì.
non sei staccata dal tuo
No,
corpo,
no,
dal tuo.
no.
Certo,
È un processo
è un
che.
processo unico. Quindi ogni esperienza che noi viviamo in Dio, che la viviamo perché. Tu debba essere toccata in tutta la tua ampiezza, in tutta la
In
tua
completezza.
profondità e completezza. E questo è il fascino, che non sono esperienze staccate oppure una vita che non puoi coordinare poi. Dio è così intelligente che ogni cosa che fa la fa in una maniera tale che la persona stessa poi si trova cresciuta in
Senza
tutte.
manco
Tu mi
rendersene
raccontavi
conto,
prima,
sì.
vengo a Milano, sono venuta a Milano una settimana, io tornavo con qualcosa di assimilato dentro.
Da non convertita,
Addirittura.
Addirittura. No, ma io comunque sono convinta che c'è un grande progetto di Dio sulla città di Milano. L'ho vissuto adesso in questi 3 anni e mezzo anche. È come se lui stesse, volesse partire da qui, come se lui avesse scelto Milano per creare qualcosa di nuovo. Gesù fa tutto nuovo, no? Quando entra nella vita delle persone. Lui crea tutto nuovo. Come se lui avesse scelto Milano perché c'è un qualcosa qui proprio che in più rispetto. Noi al sud siamo un po' addormentati, siamo un po' lenti.
Eppure le chiese sono molto più ampie, hanno più
Siamo pieni di
persone.
chiese a
Sì.
Napoli, Maria. La Campania è la regione più popolata
Popolata da
da
chiese.
chiese cristiane evangeliche, voi di qualsiasi denominazione. Ma il problema è la veracità, il verace.
Perché guarda che io chiese dove ci sono 2000 persone, per dire
Ce ne
all'interno,
sono?
certo, le trovi meridione però, come la Sicilia,
Esatto.
come Napoli, come qui una chiesa già di 500 persone è enorme.
Soprattutto multietnica, qui io ho trovato nella mia chiesa, ma anche in altre chiese, proprio la multietnicità, proprio questa. Ma noi siamo un corpo, no? Quindi il
Certo.
corpo di Cristo è fatto da dita, piedi, di tutto, quindi noi
Certo.
dobbiamo solo cercare di trovare il giusto ingranaggio tra di noi.
Sì.
Quindi le vie del Signore sono infinite. Solo che io sono cresciuta, ecco, io penso che il mio percorso qui sia stato proprio perché lui abbia voluto farmi vedere un qualcosa di suo che giù forse non avrei trovato, non perché non mi ci sarei ritrovata io per le mie necessità, per la mia mentalità. Io non mi sono mai trovata bene a Napoli come mentalità di vita. Milano è la mia città, è la mia città proprio mentale, cioè io vivo così, mi piace proprio per la mentalità. Napoli è più un paese, io ho una mentalità un po' più dinamica, più evolutiva, più futuristica, ok? Giù è più conservatrice, adoro Napoli, è la vita mia. Però Milano, ecco, forse è stato fatto un passaggio della mia vita. È stato un passaggio della mia vita, non credo sia finito. Io, una regola della mia vita è la continuità delle cose. Amo la continuità perché si cresce, si annaffia continuamente, ok? Quindi
Certo.
si genera così. E quindi, grazie a Dio questi 3 anni e mezzo. Sì, all'inizio quando sono dovuta venire qui non l'avevo presa bene. Perché mi ritrovavo da migrante, mi ritrovavo sola, non sapevo a cosa andavo incontro, avevo bisogno di una chiesa. Però il Signore mi ha sempre dato la forza, sempre, sempre, nell'intimità del nostro rapporto. Lui mi ha sempre detto: vai e fidati di me. E non ne parlare. Una cosa che mi diceva lo Spirito Santo: teniamocelo per me e per te. Non ne parlare, è un segreto nostro, proprio perché lui voleva provare la mia fede. Ma in tutto quello che mi è accaduto, c'è sempre stato anche l'esuberanza di una manifestazione di soprannaturale che è capitata nella mia vita. Lui mi diceva: tienetelo per te, è un segreto nostro. Proprio perché lui voleva vedere la mia fede, a che punto arrivasse, il mio affidamento nei suoi confronti. Non ti affidare agli uomini, affidati a Dio.
E questa è una crescita individuale, c'è una relazione.
C'è
Quando
una
si.
relazione, è un padre che io non ho mai conosciuto, perché io quando diciamo ho iniziato a realizzare questa mancanza paterna, carnale, umana di mio padre, ho iniziato a pensare, ho detto, per dindirindina, io non penso mai a mio padre, è vero che io non l'ho conosciuto, però tuo padre chi era? Puoi vedere la fotografia, ma mio padre che faceva? Quindi la mia coscienza ha iniziato a risvegliarsi, a vibrare, e Dio in questo modo ha potuto entrare nella mia vita, perché io ce l'avevo profondamente con lui, mi aveva privato di un padre, ero arrabbiata. Non sapevo che era un gioco diabolico questo. E quindi ho iniziato ad avere dei segnali spirituali. C'erano le preghiere di mio zio che mi perseguitavano, perché lui ogni volta che mi vedeva diceva: non torna tardi, non torna tardi, tu ti devi convertire. Sai, mi gettava un po' le frecciatine. E io, figurati, ma che? Ma che vuoi? Facevo io. Ero in ribellione totale. E poi una sera c'è stato un incontro, ero a Napoli, io ero all'università, periodo universitario, 22 anni. Ci fu un incontro abbastanza soprannaturale con una persona. Io rimasi in panne con la macchina. Ci fu tipo una sorta di diluvio universale, oppure un facsimile di questi. E all'improvviso mi si avvicinò una persona vicino alla mia macchina che voleva, sotto la pioggia, voleva sapere io come stavo, se avevo bisogno di aiuto. Spaventata perché erano le 2 di notte, io aprii vagamente il finestrino e gli chiesi di andarsi a coprire perché pioveva. Però lui imperterrito rimase lì. Mi misi in moto col cellulare, chiamai chi dovevo chiamare perché avevo bisogno di un carro attrezzi. Poi chiamai un amico che aveva un ristorante da quelle parti. Si fecero le 4 del mattino e questa persona era sempre lì, ferma. No,
Sotto l'acqua.
non pioveva più. La pioggia era andata. Era andata al suo arrivo. Arrivò la pioggia, arrivò lui. Però proprio, ecco, non lo so, è una cosa che mi sta venendo in questo momento, proprio una caduta della presenza di Dio, facciamo così, diciamola così. A fine serata, a fine nottata, quasi l'alba, io felice perché avevo risolto il problema della macchina, me ne vado, me ne sto per andare e questa persona era sempre lì. E mi viene da dire, da pensare, in napoletano, ma chi ti ha mandato? E lui mi dice, mi ha mandato Gesù. Lì per lì ci sono rimaste, il giorno dopo l'ho dimenticato. Però questa è una mia storia personale che non riesco a dimenticare, anzi, appena posso io la divulgo. Perché poi da qui è partito un po' tutto, diciamo, da qui è partita un po' la mia crisi spirituale, da qui ho iniziato a risvegliarmi, a pensare e a dire dove stai andando, che cosa stai facendo, perché io ero immersa nell'incoscienza pura. Non pensavo esistesse un mondo spirituale, non pensavo esistesse una realtà che ora sto vivendo. E quindi ho continuato per la mia strada, anche se ricevevo continuamente dei segnali, anche con un semaforo, una canzone. Lo Spirito Santo quando ti parla non ce n'è per nessuno e conosciamo benissimo il modo e la sua voce. E mi sono ritrovata a voler cambiare vita, a ripudiare le amicizie, mi ero stancata di tutta quella confusione, mi ero stancata di fare tardi la notte, mi ero stancata di speculare. Volevo cambiare vita, avevo bisogno di aiuto e nessuno me lo poteva dare perché i miei genitori non avevano nemmeno la forza, non avrebbero avuto manco la forza di farlo perché fondamentalmente loro sono dei deboli. Chi non ha Dio è debole, Maria. Purtroppo è così. Mi dispiace dirlo, ma è una cosa che io ho realizzato. Per quanto tu possa essere forte, per quanto tu possa essere ricco, per quanto tu possa essere dedito ai tuoi demoni e ai tuoi idoli, ma tu sei un debole. E quindi mi sono ritrovata una sera nella mia camera, io ero depressa, ero un po' in depressione in verità, però ogni sera avevo un uccellino che mi teneva compagnia, era lì fisso che mi teneva compagnia, sempre perché Dio c'era. Ecco, diceva, questi sono i nostri segreti, io sto qua, anche piccolo, però ci sono. E una sera mi sono ritrovata a chiedere perdono, nel momento in cui ho chiesto perdono ho sentito proprio lo Spirito Santo che mi diceva ti ho sentito. E da lì è come se io avessi iniziato a risalire, perché io ero profondamente sprofondata. Iniziavo a vedere la luce, mi sentivo leggera, ho iniziato a frequentare una comunità evangelica, ma dove si leggeva la Bibbia più che altro, ho iniziato a conoscere Gesù, ok? Avevo fame, dovunque andavo, cercavo di leggere la Bibbia, i calendari, i foglietti, avevo fame, sai l'inizio quando tu ti inizi ad
Certo.
innamorare. È arrivato il mese di maggio, il mio compleanno, vado in Israele con una.
Quanti anni avevi a quell'epoca?
Avevo 25 anni. E lì è nato l'amore, proprio mi sono profondamente innamorata di Dio, del suo popolo e di Gesù. Cioè, non. Ho fatto una settimana in Israele, ho avuto una settimana di déjà vu, che c'era un pastore, il pastore che aveva organizzato il viaggio, che lui è molto ferrato per il popolo, cioè ha proprio diciamo, un ministero, tra virgolette, per il popolo di Israele. E lui mi diceva, è normale, sei in terra santa. Perché diceva, pastore, ma io sto avendo dei déjà vu di continuo. Io avevo dei déjà vu, li sognavo il giorno dopo mi accadevano queste cose. Dice, l'ho già vissuto. È normale, sei in terra di Israele. Ma lì è come se tu ti sentissi sulle nuvole. Infatti c'è un versetto biblico, mi ricordo.
Questa esperienza è stata forte
Forte,
per te.
fortissima.
Fermiamoci per un brano musicale,
Ok.
quindi ci troviamo subito dopo.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Sì, eccoci insieme con Giulia. Mi aveva colpito molto quando ho ascoltato la tua storia prima di chiamarti qui, no?
Certo.
Il fatto che tu avessi avuto un papà che era facoltoso. Questo papà ti ha lasciato un'eredità e Milano in un primo momento è stata proprio la tappa delle tue scorrerie, scorribande
Scorribande.
giovanili.
Sì.
Parlavi di locali notturni, parlavi di una vita frenetica, di auto acquistate, mi raccontavi. Quindi diciamo che hai vissuto, tra virgolette, detto tu, alla figlio il prodigo.
Sì, ho avuto anche, diciamo, ho preso una posizione al compimento dei 18 anni, non per il famoso giorno dei 18 anni che sei indipendente, però ho chiesto a mia madre quello che mi doveva, che quello che mi era dovuto, delle rendite, non avendo papà io avevo un'eredità sua, avevo ritenuto opportuno che passasse a me. Anche comunque con la presenza di mia madre nella mia vita, nella mia famiglia. E diciamo che mi sono sopravvalutata perché io non pensavo di sperperare in un modo. Ho sperperato, Ho sperperato perché
a 18 anni,
a 18
sai.
anni ho comprato una macchina, ho iniziato a viaggiare, uscendo tutte le sere, offrivi alle persone, perché poi, grazie a Dio, devo dire una cosa, nel cuore proprio, io non l'ho preso i soldi. È una cosa che mio padre aveva, infatti me lo dicono in tanti. E donare incondizionatamente, una sorta di generosità, non lo dico per vanità, però proprio il fatto perché questo mi è stato causa di speculare, di perdere, sperperare. Quindi come il figlio prodigo ho detto datemi i miei soldi che io mi devo andare a divertire. Voglio andare a fare la mia vita. E quindi in questo frangente è rientrata anche Milano. I miei amici dell'università che frequentavano le facoltà a Napoli si erano trasferiti qui, avevano fatto dei master e io ho dei cugini che vivono qui. E il pretesto era quello di venire qui a Milano. Vado a Milano, lavoravo, poi lavoravo part-time con le Poste Italiane, quindi lavoravo da trimestrale. Per quello che percepivo, poi subito lo speculavo. Quindi venivo qui a Milano, mi sono ritrovata in ambienti di moda, ambienti di droga, modelle. Da un po' tu non la conosci
No,
questa
non
storia.
è il mio mondo,
Non è il tuo.
sinceramente, per cui stai raccontando anche
È
tu
una
a
faccia
me.
di Milano che c'è, che Milano ti offre. Ecco, Milano quello che vuoi, quello ti dà. E io, prima di venire qui
E che
da
mondo
Fieri
è
di.
questo mondo? Che cosa? C'è un giovane,
Mondano.
sì, un giovane che si trova avvolto in un
Soprattutto
mondo
se hai
così.
una possibilità economica, è un mondo che comunque è
Ma
degenerato.
gratifica?
Ma che gratifica!
Cioè, io non lo
Non
so, ti sto.
è gratificante perché poi, preso anche dall'esuberanza, dall'euforia, dall'ego, sono figa, conosco a quello, conosco, sono stata a cena con quello di Negramaro, ho conosciuto il calciatore. È un po' lo spirito mondano che c'è oggi, è uno spirito, va, diciamola così. E quindi, sai, poi tornavi giù a Napoli e dicevo, ah, sono stata qua, sono stata. Che Napoli era. Milano per Napoli è molto lontana. Infatti, io quando sono venuta a vivere qui, adesso, ho visto che. Ritengo che Milano non sia Nord Italia. Milano per me è Nord Europa. Non è.
Addirittura questa sensazione.
Sì, è troppo avanti, Mari. Forse la sto idolatrando un po', ma è una città che a me mi ha dato. O la si ama o la si odia. Questo mi hanno insegnato qui. Quindi, questo. Ecco, io mi sono preparata. È stata una preparazione, perché poi ritornandoci qua da cittadina, io ho pure la residenza qui perché avevo fermamente voglia di buttare radici. O la ami o la odi, o la ami o la odi. Quindi lascia stare che ho speculato, ho sperperato, mi sono divertita. Però sono passaggi che uno deve fare, se no non arrivi ad un punto di maturazione tale. Quindi tante cose ti vengono. Le porte le apriamo noi, soprattutto quando non siamo
Certo.
nella volontà di. Il destino ce lo creiamo noi. Poi lascia stare che noi decidiamo di scegliere Gesù, e lui provvede. Però tante cose vengono fatte sempre come un bagaglio. Ecco, è una laurea che io non ho voluto prendere perché non ho voluto più studiare, perché ero troppo presa a divertirmi, a fa caciara, come si dice qua a Milano. È una laurea da strada e cantonate ne arrivano, bastonate, però.
Non ti ha ammorti questa vita, dico, anche vivendola
Dimmi.
così freneticamente, non ti ha lasciato amarezza dentro?
No, perché sono tutte
No, nel momento in
chicche.
cui la vivevi, avevi delusione, amarezza o per te
Sì,
era solo un
sicuramente.
divertimento?
Se, no. Mazzate come ce ne sono
È
state
questo che
voglia.
dico io.
E le stesse le sto ricevendo anche adesso che sono cristiana, tra virgolette. Però ora sono forte, non mi fanno niente. Prima stavo male. Ecco, prima, tra virgolette, mi sentivo un po' perseguitata. Non so se era una sorta di esaurimento oppure una debolezza di cuore. Ora il mio cuore è protetto ed è una gabbia che è conservata dal Signore. Però prima, ecco, io ero vulnerabile e la mia sensibilità e oggi posso definire discernimento. Prima vedevo cose strane, io mi sentivo violentata, ecco. Hai detto una cosa giustissima. Questa secondo me è una cosa che doveva venire fuori. E sì, non era tutto rose e fiori, oppure non era tutto divertimento, vanagloria. C'erano anche le botte, perché poi le invidie ci sono.
Io questo mondo che vedo dall'esterno, ormai vabbè, non sono più una ragazzina,
Vivi in una campana
in
di
una campana
vetro.
di vetro, diciamo così. Però questo mondo che vivo dall'esterno, frenetico, un mondo eccessivo, un mondo della gioventù dove bevono, si drogano, ballano fino
Si
a
drogano ballando,
scoppiare
sì.
completamente, guidano, adesso sentivo dei casi qualche tempo fa che guidano contro mano, stanno prendendo
Ci sono delle mode che
mode
vengono
che vengono
sì,
fuori,
vengono
folli,
fuori,
pazzesche,
sì.
entrano in autostrada al
Sempre per i mass
contrario.
media.
Sì, poi si imitano e fanno. E quindi questa gioventù che comunque vive in questo mondo frenetico e tra virgolette il divertimento prende, altrimenti uno non farebbe questo, quasi una forma di disinibizione, uno si disinibisce.
Ci si esalta, no? È una sorta di esaltazione dell'ego.
Quindi è una sorta di gioia, è una sorta di pace, una sorta di raggiungimento che non ha niente a che vedere poi con quella che è un cuore veramente che poi accetta
di cui ha bisogno.
Di cui ha bisogno. Per cui tante volte io parlando anche con i giovani che vivono anche come dici tu, dicono sì, però quanto è bello poter fare quello che si vuole. In fondo la libertà è questa, no? Quindi se io sono libero di fare quello che voglio.
Posso dirti, certo. Mi viene in mente una cosa che la ribellione, il diavolo, non per citarlo, però il diavolo è stato il primo essere che si è ribellato a Dio. Quindi la ribellione viene anche dal peccato originale. Adamo ed Eva si sono ribellati ai comandamenti, cioè il Signore gli ha detto non toccare, ma non perché, per il loro bene. Quindi la ribellione è un po' nella natura umana, diciamo, nella legge. E poi il Vecchio Testamento, poi quando ci si rinasce, una volta, ecco, lessi su un versetto di un calendario, parlava della nascita, della gravidanza, del bambino, che quando viene fuori dal grembo materno deve stare in posizione con la testa rivolta verso il basso. Questa è la nascita, la natura umana. Poi dopo, quando si rinasce realmente in Cristo, noi siamo battezzati dal basso verso l'alto, cioè dall'alto verso il basso. Con la testa viene verso l'alto, viene rivolta verso l'alto. Invece dalla nascita naturale materna, la testa è come se fosse rivolta verso giù.
Verso la terra, certo.
È, non lo so, una chicca così. Poi a me piace molto la scienza. Io adoro l'intelligenza di Dio. Che
si manifesta in tutti i modi.
Non si può raggiungere. Però adoro molto la fisica, la scienza. Mi affascina la sapienza di Dio, mi affascina in un modo esagerato. Proprio perché il timore è sapienza, il timore del Signore. Proprio per non sbagliare e cercare di essere...
Però secondo me la confusione per un giovane, tu che hai vissuto questo frangente di vita in cui hai proprio...
E non vedi che succede, tutte queste tragedie che ci sono in giro, che si suicidi, vari. La confusione è demoniaca, sono tutti i demoni che vengono liberati, Satana sta sfornando, Satana è all'opera, perciò noi dobbiamo muoverci come esercito e dobbiamo andare lì fuori a tirare la gente fuori.
Però tu che hai vissuto...
Lavorando su noi stessi.
Certo,
però.
Tu che però hai vissuto tutta la frenesia, cosa che per esempio non potrei dire io,
certo.
No? Di aver vissuto questa frenesia. Alla fine, quel vuoto esistenziale che una persona ha dentro...
È introspettivo. È un vuoto... Il mio vuoto era la mancanza di un padre che è stato realizzato quando la mia coscienza... Perché la nostra coscienza è bombardata. È bombardata dovunque, televisione, radio, pubblicità, danaro, crisi economica. Le persone non vanno a pensare a Dio in questo momento. Le persone devono vedere come devono gestire
poco
i loro bisogni. Questa è scienza delle scienze politiche, non mi ricordo, una merceologia. C'è proprio il fabbisogno umano. La persona, soprattutto in un paese dell'Italia come il nostro, che noi abbiamo... queste istituzioni clericali, ecclesiastiche, che sono quello che sono. Cioè, l'Italia non è manco abituata ad avere un rapporto col Signore, perché vengono prima le altre cose. Noi siamo in un momento proprio dove Mammona sta sguazzando in un modo esagerato, a mia opinione. Quindi i giovani li dobbiamo andare a pescare noi. Cioè, se Dio ci ha scelto è perché noi siamo luce, abbiamo le lampade ai nostri piedi, e dobbiamo andare a salare un poco questo mondo, questa confusione.
Mi viene in mente, mentre tu parlavi, la piramide di Maslow, no? Cioè con i principi stratificati, dove il primo bisogno fondamentale dell'uomo, il primo in assoluto, è la richiesta di cibo. Per cui una volta soddisfatto questo, poi tu vai più in basso e vai verso i valori più
sì.
profondi, no? E certi valori arrivano molto dopo, quindi il tempo...
È introspettivo,
perché il tempo di una persona, il tempo che ha necessità poi per conoscere il Signore e viverlo, è qualcosa di individuale, secondo i bisogni che ha raggiunto,
esatto.
Secondo la scala, no?
Secondo
dei valori
il cuore
che ha raggiunto.
Di cui occupato.
Noi qui abbiamo, per il momento,
terminato.
Finito, ti invito la prossima volta con calma ancora di terminare il tuo racconto, la tua storia, quindi ti chiedo di ritornare. Chiaramente
grazie.
Non abbiamo finito, lascio gli ascoltatori con un grandissimo abbraccio, ci troviamo settimana prossima con Silvia, perché poi partirà, per cui non più con Silvia, con Giulia, ci troveremo con Giulia settimana prossima, perché poi partirà, e spero che poi possa ritornare, chissà mai che Dio abbia in serbo per lei qualcosa nel futuro di preciso, ma chi lo sa. Non abbiamo sviluppato il concetto che mette Dio in cuore qualche cosa, perché poi c'è un futuro per quella cosa che mette in cuore, ci tenevo, anche magari la prossima volta lo sviluppiamo. Quindi alla prossima puntata, un abbraccio a tutti e un saluto da Maria e Giulia.
Ciao, grazie.
Hai appena appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.